Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, con te vorremmo appunto parlare della situazione venezuelana. Se vuoi tu dare una lettura di quello che si è verificato in seguito proprio alla sentenza della Corte Suprema del 29 marzo.
In Venezuela c'è un grande pasticcio che sta assumendo dei contorni tragici. Perché il Venezuela sta vivendo una crisi politica profondissima che è iniziata con la morte di Hugo Chavez nel 2013, perché il suo successore Nicolás Maduro non è mai stato all'altezza del compito che ha avuto, ma che è entrata, diciamo, in crisi profonda l'anno scorso, quando alle elezioni per il rinnovo del Parlamento l'opposizione, perché poi in realtà è un blocco molto variegato dove c'è dentro un po' di tutto, le opposizioni hanno ottenuto la maggioranza, e quindi il governo di Nicolás Maduro attualmente non ha una maggioranza parlamentare. Ecco, questa è stata una frattura nella stabilità politica del paese fortissima, che è stata che è seguita con il tentativo da parte delle opposizioni di attivare quella clausola prevista dalla Costituzione bolivariana, cioè la Costituzione che è stata introdotta dallo stesso Hugo Chavez, che prevede che a metà mandato di un presidente ci possa essere un referendum abrogativo, cioè mezzo milione di cittadini che raccolgono le firme possono celebrare un referendum per confermare o destituire il presidente. E questo era già successo quando era stato fatto nel 2004 contro Chavez, si fece il referendum e Chavez lo vinse col 59%. Ecco, quello che è successo invece questa volta con Nicolás Maduro è che, malgrado siano state raccolte le firme e rispettato l'iter, la Corte Suprema di Giustizia venezuelana, che è ovviamente controllata dal governo, non ha fissato le date, e tuttora non sono fissate le date. Tra l'altro credo che attualmente sarebbe anche fuori tempo massimo rispetto ai tempi previsti dalla legge, quindi non si è mai celebrato questo referendum. Sostanzialmente in questo modo è stato negato all'opposizione quello che in definitiva era un suo diritto, che era stato anche esercitato precedentemente e che era stato introdotto dallo stesso Chavez, e a quel punto diciamo le relazioni civili tra governo e opposizione sono saltate in aria, e arriviamo quindi agli episodi drammatici di quest'ultimo mese, con scontri quotidiani, con manifestazione contro manifestazione, con un saldo di circa 30 morti soltanto nelle ultime 3 settimane, e alla totale incomunicabilità tra questi due mondi politici. Sommiamo tutto questo, o diciamo che tutto questo avviene in un paese che è sostanzialmente fallito, che sta vivendo un'inflazione tra il 500 e il 600% annuo, e nel quale ormai da diversi mesi non ci sono beni di prima necessità, cioè si fa praticamente la fame, perché anche avendo i soldi gli scaffali dei supermercati sono drammaticamente vuoti. Ecco, quindi la situazione in Venezuela è veramente incandescente, anche perché è un paese nel quale girano molte armi, è un paese che ha dei tassi di violenza, a prescindere dalla politica, altissimi. Ecco, quindi lo scontro politico in Venezuela purtroppo è sempre accompagnato da repressione, ma soprattutto da tante vittime. Ricordiamo che nel 1989, quando comincerà la carriera di Chavez, c'era stato quello che si ricorda come il Caracas, cioè la discesa dei cittadini più poveri della città, saccheggiando la città dei ricchi. Ecco, quella volta lì si contarono oltre 4.000 morti. E purtroppo il Venezuela sta imboccando una strada di questo tipo, tranne che, e questo è un po' l'augurio di tutti, si riesca a mettere in piedi quel tavolo di mediazione tra governo e opposizione che sta spingendo con molta forza Papa Francesco.
Ecco, ti vorrei chiedere di diffonderti maggiormente sulla questione appunto economica, cioè rispetto a questo rischio di default nel 2017 del paese, cioè su quale diciamo modello di accumulazione si fonda di fatto il Venezuela. Mi riferisco in particolare appunto alla questione petrolifera.
Tornando indietro nel tempo con Chavez, lui per la prima volta nella storia del Venezuela ha distribuito la rendita petrolifera, che è la principale, il principale introito dello Stato, ha distribuito questa rendita petrolifera tra, le, tra i venezuelani che non avevano mai avuto nemmeno sentito l'odore del petrolio. Quindi col petrolio Chavez ha messo in piedi un potente sistema di welfare, ha portato i medici nelle baraccopoli, ha, ha fatto un ambizioso piano di edilizia popolare, cioè per la prima volta i soldi del petrolio li hanno visti un po' meno tutti in Venezuela, cosa che non era, non era mai successa prima. Stiamo parlando però di un periodo che è stato quello di Chavez, nel quale il petrolio veleggiava tra i 100 e i 150 dollari. La sconfitta del chavismo, e che non è mai riuscito a spezzare la maledizione tipica dei paesi petroliferi, che non sviluppano la loro economia in altri settori che non siano quello estrattivo. E quindi il Venezuela di oggi, con un petrolio che è arrivato a fino ai 30 dollari, adesso un po' più alpino, sui 40-45 dollari, non è in grado di diciamo, mantenere gli impegni dello Stato per quello che riguarda il welfare, ma anche per quello che riguarda il rifornimento di articoli di prima necessità, perché Venezuela purtroppo continua ad essere un paese che non produce quasi nulla, cioè che è fortemente dipendente dalle importazioni di alimenti freschi, soprattutto dalla Colombia e in buona parte anche dall'Argentina, che importa tutti i prodotti manufatti, cioè che non ha industria tranne poche cose. Quindi ecco, la parte positiva del chavismo è stato quello di ridistribuire la rendita petrolifera. Il fallimento è il fallimento di tutti i suoi predecessori e di buona parte dei paesi petroliferi, che non riescono a diversificare le entrate dello Stato e quindi sono soggetti ovviamente alle variazioni del prezzo di questa commodity che rappresenta l'80% dell'economia venezuelana.
Ecco, su questo mi viene un'idea, una domanda da porre, e cioè se ci fosse ancora Chavez, quindi potrebbe avere gli stessi problemi che ha Maduro, oppure invece c'è stata un'involuzione del regime proprio perché, non solo per cause economiche, voglio dire, ma anche perché c'è stata davvero un'involuzione. Io mi ricordo quando sono stato in Venezuela, c'erano molti intellettuali, i giovani erano tutti dalla parte del bolivarismo, adesso invece si vedono nelle piazze, soprattutto i giovani, un episodio che abbiamo riportato nel GR di oggi, il figlio anche di colui che potrebbe bloccare tutto quanto, dando il potere al Parlamento, che si rivolge al padre dicendo: io ero in piazza, ero lì quando hanno ammazzato questo qua di fianco a me, e cerca di bloccare.
Sì, no, guarda, è proprio così, nel senso che Maduro è stato, come dicevo prima, Maduro non era all'altezza del compito che gli è toccato, è stato designato, poi quella fase della morte di Chavez è molto... Cioè, non sappiamo poco di cosa è successo in quel periodo in cui lui era a Cuba, malato terminale, ci sono diversi punti ancora da chiarire su cosa è successo in quel periodo lì. Fatto sta che comunque Maduro è una persona di fiducia e probabilmente per quello è stato designato. Ma noi ovviamente non potremo mai sapere cosa avrebbe fatto Chavez, ma Chavez è stato un grande politico anche a livello internazionale, perché non va dimenticato che Venezuela è stato, con Chavez, è stato un grande protagonista dell'OPEP, cioè del cartello dei produttori di petrolio, e parte delle quotazioni alte del petrolio dell'epoca sono frutto anche del lavoro diplomatico del Venezuela all'interno di quel cartello. Sapete che i prezzi del petrolio sono legati a due fattori: da un lato e l'andamento dell'economia, quindi la domanda, ma dall'altro lato anche l'offerta, cioè quanto si estrae, quanto si butta sul mercato. Non potremo mai sapere se lui avrebbe adattato o rivisto le sue politiche, cosa che sarebbe normale per chiunque davanti a uno scenario di questo tipo qua. Cioè, Maduro continua a far finta che il mondo sia lo stesso di prima, che lo Stato venezuelano incassi la stessa cifra e che tutto vada allo stesso modo. Ecco, sono diverse cose che sono cambiate sul panorama internazionale, non soltanto il prezzo del petrolio, ma ad esempio in Sud America comincia a essere sempre più isolato. In Brasile c'è stato il colpo di Stato istituzionale contro Dilma Rousseff, in Argentina hanno vinto le destre, cioè ha perso, in Stati Uniti ha vinto Trump, ha perso una serie di alleati o di paesi che erano meno ostili di prima, che va registrata, e la seconda cosa appunto che qualsiasi economia pubblica deve adeguarsi alle entrate, cosa che non è stato mai fatto. Un punto sul quale penso sì di poter sapere quale sarebbe stata la differenza tra Maduro e Chavez è proprio sulla tenuta democratica, perché per quanto se ne dica, per quanto Chavez sia stato anche golpista, perché Chavez prima di diventare presidente prova ad avere una spallata al governo di Perez e finisce pure in galera, ma Chavez da quando diventa presidente del suo paese è stata una persona che ha rispettato le forme democratiche e ha anche accettato le sconfitte. Cioè, io citavo prima, nel 2004 c'è questo referendum revocatorio che viene celebrato e quindi che Chavez non ostacola, che tra l'altro è una figura prevista dalla sua Costituzione, e che vince, che stravince col 59%. Ma nel 2007, cioè 3 anni dopo, ed è qui forse qui l'inizio della crisi del chavismo, c'è un secondo referendum, questa volta chiesto da Chavez, nel quale sostanzialmente si eliminavano i problemi per la rielezione di un presidente, cioè poteva fare il presidente a vita, e venivano inseriti anche alcuni aspetti che in qualche modo radicalizzavano la rivoluzione bolivariana. Questo referendum Chavez lo perde per mezzo punto e accetta il risultato 2 ore dopo la chiusura delle urne, senza dire ecco, questo è stato Chavez. Oggi invece abbiamo un presidente che non accetta il fatto di aver perso le elezioni legislative, che le ha straperso, non perso, che non ha fatto fare il referendum abrogativo così come previsto dalla Costituzione, e che sta rispondendo alle marce dell'opposizione. Poi possiamo dire anche qualcosa sull'opposizione ovviamente, ecco, ma sì, che sta rispondendo con dei livelli di repressione totalmente fuori controllo. Quindi ecco, la tenuta democratica dell'uno e dell'altro sicuramente sono molto diverse.
Ecco, rispetto a, diciamo, all'esaurimento di questa ipotesi politica in Venezuela, passando invece al fronte dell'opposizione, appunto, certo, come tutte le questioni fondamentali della società, questa storia si risolverà sulla base di chi ha in mano di fatto il potere reale in termini di forze armate o mobilitazioni di massa della gente per le strade. Al momento non sembra che l'opposizione abbia comunque la forza di far saltare il potere statale. Dal tuo punto di vista, cioè, quale sarà l'evolversi della situazione, insomma,
Sì, no, hai detto benissimo, perché la spina dorsale del chavismo è sotto l'esercito, e l'esercito dal quale proveniva Chavez, e l'esercito che ha avuto tutte le risorse immaginabili, lecite e illecite da parte del governo, l'esercito che ha gestito e che gestisce parti importanti dell'economia. Io vedo l'opposizione sono una cozzaglia. Posizione venezuelana è un qualcosa, sono circa 33-34 forze, micro forze, forse un po' più grandi, leader senza forza, forza senza leader, c'è un po' di tutto, dai gruppi trotskisti fino ai gruppi sul libro paga della CIA, quindi non è un'alternativa, cioè non c'è un'alternativa in questo momento al chavismo, al bolivarismo, anzi l'anno scorso è stato battuto alle elezioni di rinnovo parlamentare Nicolás Maduro, ma il partito socialista venezuelano di Chavez e Maduro è tuttora, ed è stato anche l'anno scorso, tuttora il primo partito del paese, il blocco più importante, cioè quel 40%, 35-40% che viene attribuito ancora oggi di consenso a Maduro, è il più grande blocco politico che ci sia nel paese, perché gli altri appunto si dividono quella metà più qualcosa del paese tra forze incompatibili che non andrebbero mai a governare insieme se non uno schema di governo di emergenza e all'interno del quale potrebbe prevalere qualsiasi cosa veramente. Ma dicevo, tornando al discorso dell'esercito, io vedo due scenari, tre. Il primo è un precipitare di questa crisi con l'entrata in default economico del paese, con l'aumento delle vittime per strada, quindi una fine tragica, come ripeto era già successo in Venezuela nel 1989. Il secondo è l'accettazione veloce, ma deve essere molto veloce, da entrambe le parti di un tavolo di dialogo all'interno del quale definire un calendario per arrivare tutti vivi all'elezione presidenziale dell'anno prossimo, e quindi diciamo in qualche modo normalizzare i rapporti, creare dei canali di dialogo tra governo e opposizione per gestire questa fase, chiamiamola transizione. Terzo scenario, scende in campo l'esercito come unica forza in grado di gestire il paese in una situazione di emergenza, e il Venezuela è già in una situazione di emergenza, facendosi garante della transizione, fissando lo stesso giorno in cui prende in mano la situazione le date delle prossime elezioni. Sono tre scenari, il terzo per me è quello più inquietante, perché farebbe retrocedere un paese sudamericano ai tempi in cui i militari dettavano i tempi e la legge. Il primo è quello più drammatico, e l'auspicio di tutti è che si possa verificare il secondo, anche perché onestamente siamo quasi a metà 2017, le presidenziali si tengono a fine del 2018, magari si riuscirebbe anche a anticipare un qualcosa. Ecco, basterebbe che in quest'anno ci fosse una tregua politica perché il governo si possa concentrare sull'emergenza economica, e non ci sarebbe bisogno di fare grandi cose, ma purtroppo il dialogo è molto difficile, da un lato con un presidente che non è in grado di far politica e dall'altro lato con una cozzaglia di persone che hanno in comune soltanto una cosa, cioè l'antichavismo, perché per il resto è tutto da capire se riusciranno a spremere un candidato unitario.
Va bene, Alfredo, noi ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo e sicuramente continueremo a, come dire, seguire con attenzione l'evolversi della situazione venezuelana, e magari avremo, speriamo di avere occasione di risentirti per futuri commenti, analisi su quanto sta accadendo nel paese.
Bene, grazie a voi, buon lavoro, buona continuazione.
Buona giornata, grazie.